Capitolo 52. Commento Giovanni 10 da 1 a 30. Il buon pastore. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie mi conoscono. Come il Padre mi conosce ed io conosco il Padre, e metto la mia vita per le pecore. Gesù riuscì nuovamente a farsi comprendere dai suoi uditori servendosi di immagini a loro familiari. Egli aveva paragonato l'azione dello Spirito all'acqua fresca e dissetante. Aveva presentato se stesso come la luce, la sorgente della vita e della felicità. Ora, con un magnifico quadro pastorale, illustrava le sue relazioni con coloro che credevano in lui e associava per sempre alla sua persona quella scena così familiare. In tal modo i suoi discepoli, ogni volta in cui avrebbero visto dei pastori, si sarebbero ricordati dell'insegnamento del Salvatore. Avrebbero scorto Cristo in ogni fedele pastore e avrebbero riconosciuto se stessi in ogni gregge bisognoso di aiuto e di guida. Già il profeta Isaia aveva applicato quest'immagine alla missione del Messia e aveva usato parole traboccanti di consolazione. O tu che rechi la buona novella a Sion, sali sopra un alto monte. O tu che rechi la buona novella a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, se li terrà in seno. Davide aveva cantato: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Lo Spirito Santo aveva pure dichiarato per mezzo di Ezechiele: e susciterò sopra d'esse un solo pastore che le pascolerà. Io cercherò la perduta, riconderò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata e fermerò con esse un patto di pace. E non saranno più preda alle nazioni, se ne staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi. Gesù applicò a se stesso quelle profezie e mise in risalto il contrasto tra il suo carattere e quello dei capi di Israele. I farisei avevano appena allontanato dal gregge un'anima che aveva osato rendere testimonianza alla potenza di Cristo e che il vero pastore aveva cercato di attrarre a sé. Con ciò dimostravano di ignorare l'opera loro affidata e di essere indegni della fiducia riposta in loro come pastori del gregge. Gesù parlò dell'atteggiamento diverso del buon pastore e indicò se stesso come il vero custode del gregge del Signore. Prima ancora di parlare di ciò, aveva applicato a se stesso un'immagine diversa. Aveva detto: chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. I farisei non compresero che quelle parole erano rivolte a loro. Mentre stavano pensando al loro significato, Gesù disse chiaramente: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Cristo è la porta dell'ovile divino. Per quella porta sono entrati tutti i suoi figli in tutti i tempi. In Gesù, raffigurato nei tipi e nei simboli, rivelato dai profeti e annunciato negli insegnamenti impartiti ai discepoli e nei miracoli compiuti per gli uomini, essi hanno potuto contemplare l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, per il quale sono entrati nell'ovile della grazia. Molti altri hanno cercato di volgere altrove la fede del mondo, escogitando cerimonie e sistemi attraverso i quali gli uomini potessero ricevere la giustificazione e la pace con Dio ed entrare così a far parte del suo gregge. Ma l'unica porta è Cristo. E tutti quelli che tentano di sostituire Cristo e di entrare nell'ovile in altra maniera sono ladri e briganti. I farisei non erano entrati attraverso la porta. Essendo penetrati nell'ovile non mediante Cristo, non stavano facendo l'opera del vero pastore. I sacerdoti, i capi, gli scribi, i farisei distruggevano i pascoli verdeggianti e inquinavano le sorgenti dell'acqua della vita. La parola profetica descrive con precisione quei falsi pastori. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza. In tutti i tempi filosofi e maestri hanno formulato delle teorie per soddisfare l'anima umana. Ogni popolo pagano ha avuto i suoi grandi maestri e i suoi sistemi religiosi per offrire agli uomini una redenzione diversa da quella di Cristo, per distogliere l'attenzione degli uomini da Dio e per sostituire nei loro cuori la paura e la fiducia. Scopo di quei sistemi è di togliere a Dio ciò che gli appartiene per diritto di creazione e di redenzione. Quei falsi maestri impoveriscono gli uomini. Milioni di esseri umani sono oppressi da false religioni nella schiavitù di un timore servile e di una stolta indifferenza, mentre faticano come bestie da soma, prive nel presente di speranza, di gioia e di aspirazioni e pieni di una vaga inquietudine per il futuro. Solo l'Evangelo della grazia di Dio può innalzare l'anima. La contemplazione dell'amore di Dio manifestato attraverso suo Figlio più di ogni altra cosa riesce a toccare il cuore e a destare le energie dell'anima. Gesù è venuto per ristabilire nell'uomo l'immagine di Dio e chiunque distoglie gli uomini da Lui li distoglie dalla sorgente del vero sviluppo, li priva della speranza, dello scopo e della gloria della vita. È un ladro. È un brigante. Colui che entra per la porta è pastore delle pecore. Gesù è la porta e il pastore. Egli entra passando attraverso se stesso. Tramite il suo sacrificio diventa il pastore del gregge. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. La pecora è uno degli animali più timidi e indifesi e in Oriente il pastore ha una cura instancabile del suo gregge. Nei tempi antichi non si era molto sicuri fuori delle mura delle città. Dei predoni appartenenti a tribù nomadi o delle bestie feroci nascoste nelle tane e fra le rocce stavano sempre in agguato per assalire il gregge. Il pastore vegliava sulle pecore a rischio della propria vita. Giacobbe diceva, parlando del duro lavoro compiuto quando custodiva le greggi di Labano: di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo e il sonno fuggiva dagli occhi miei. Mentre guardava il gregge del padre, Davide giovinetto strappò con le sue mani al leone e all'orso l'agnello che gli avevano rubato. Il pastore identifica a poco la sua vita con quella delle pecore quando le conduce sulle colline rocciose, nei prati erbosi, lungo i fiumi, attraverso boschi e gole selvagge, e quando le custodisce sui monti durante le notti solitarie, difendendole dai briganti e curando teneramente quella malata e quella debole. Si sente unito da un legame forte e tenero a quegli animali che sono oggetto della sua cura. Anche se il gregge è numeroso, Il pastore conosce le pecore a una, ognuna ha il suo nome e risponde al richiamo del pastore. Come un pastore terreno conosce le sue pecore, così il divin pastore conosce il suo gregge sparso in tutto il mondo. E voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini e io sono il vostro Dio, dice l'Eterno. Gesù dice: t'ho chiamato per nome, tu sei mio, io t'ho scolpito sulle palme delle mie mani. Gesù conosce ciascuno di noi personalmente e simpatizza con le nostre debolezze. Egli ci conosce per nome, conosce la casa in cui viviamo e il nome di tutti quelli che vi abitano. Talvolta ha mandato i suoi servitori in una determinata città, in una certa strada, in una certa casa per trovare una pecora del suo gregge. Gesù conosce ogni anima così bene come se fosse la sola per la quale è morto. Il dolore di ciascuna di esse colpisce il suo cuore e l'invocazione di aiuto perviene alle sue orecchie. Egli è venuto per attirare tutti gli uomini a sé. Li invita a seguirlo mentre il suo spirito opera nei loro cuori affinché vadano dietro a lui. Molti purtroppo si rifiutano di seguirlo e Gesù li conosce. Ma egli conosce anche coloro che volentieri ascoltano la sua voce e sono pronti ad affidarsi alla sua cura pastorale. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Egli si occupa di ciascuna come se fosse la sola su tutta la faccia della terra. Egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Il pastore dell'Oriente non spinge le pecore, non ricorre alla forza o alla paura, ma va avanti e le chiama. Esse conoscono la sua voce e ubbidiscono al suo richiamo. Nella stessa maniera il buon pastore agisce verso le pecore. Dice la scrittura: tu conducesti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè ed Aronne. Gesù dichiara per mezzo dei profeti: io t'amo d'un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Non costringe nessuno a seguirlo, ma afferma: io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Chi segue Gesù non lo fa per il timore del castigo o per la speranza della ricompensa eterna. Egli contempla l'amore puro del Salvatore come si è manifestato nella sua vita terrena, dalla mangiatoia di Betlem sino alla croce del Calvario, e quella visione intenerisce e conquista l'anima. Così nasce l'amore. Ha udito la sua voce e lo segue. Come il pastore precede il gregge e affronta per primo i pericoli del cammino, così Gesù fa col suo popolo. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro. La via che conduce al cielo è stata consacrata dalle orme del Salvatore. Il sentiero può essere erto e scabroso, ma Gesù ha già percorso quella strada. I suoi piedi hanno calpestato le spine crudeli affinché il cammino fosse più agevole per noi. Egli stesso ha già portato ogni fardello che noi siamo chiamati a portare. Gesù, sebbene sia sceso al cielo alla presenza di Dio e sia partecipe del trono dell'universo, nutre la stessa compassione che aveva nel passato. Anche oggi considera tutte le sventure dell'umanità con la stessa tenerezza e simpatia. Quella mano che è stata trafitta è aperta per riversare con abbondanza le sue benedizioni sul suo popolo disperso nel mondo. Non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Gesù stima l'anima che si è data a lui più preziosa del mondo intero. Il Salvatore sarebbe disposto, per salvare un'anima e introdurla nel suo regno, a passare di nuovo attraverso l'agonia del Calvario. Non abbandonerà mai nessuno per il quale è morto. Finché i suoi seguaci non decidano di lasciarlo, egli li sostiene saldamente. In tutte le nostre prove noi abbiamo un Salvatore il cui aiuto non verrà mai meno. Egli non ci lascia soli nella lotta contro la tentazione, nella battaglia contro il male, e non permette che siamo schiacciati dalle preoccupazioni e dai dolori. Sebbene gli occhi terreni non possano vederlo, l'orecchio della fede può udirlo, mentre ci incoraggia a non avere paura perché egli è con noi. Io sono il vivente e fui morto, ma ecco, son vivente per i secoli dei secoli. Io ho provato i vostri dolori, ho affrontato le vostre lotte e le vostre tentazioni, conosco le vostre lacrime perché anch'io pianto, conosco i tormenti interiori che non si possono raccontare a nessuno. Non abbattetevi al pensiero della solitudine. Sebbene nessuno sulla terra possa comprendere il vostro dolore, guardate a me e vivrete. Quando anche i monti s'allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non s'allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha pietà di te. Per quanto un pastore ami il suo gregge, prova però un amore più grande per i suoi figli e le sue figlie. Gesù non è soltanto il nostro pastore, ma anche il nostro Padre Eterno. Egli dice: io sono il buon pastore, conosco le mie mi conoscono, come il Padre mi conosce, io conosco il Padre. Quale consolante dichiarazione! La comunione che esiste fra Lui, il Figlio unico che è nel seno del Padre, colui che Dio ha chiamato l'uomo che mi è compagno, e il Dio Eterno, è considerata come un'immagine della comunione fra Cristo e i suoi figli sulla terra. Gesù ci ama perché noi siamo il dono di suo Padre e la ricompensa della sua opera. Egli ci ama come figli. Lettore, egli ti ama. Il cielo intero non può concedere niente di più grande, niente di più bello, perciò abbi fiducia. Gesù pensa a tutte le anime che sulla terra sono state traviate dai falsi pastori, riferendosi a quelle anime che vorrebbe raccogliere nel suo ovile e che sono disperse tra i lupi, e gli dice: ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Con queste parole Gesù ha voluto dire che il Padre ha tanto amato gli uomini e che egli ama ancora di più il suo figliuolo perché ha dato la sua vita per la loro redenzione. Diventando il loro sostituto e il loro garante, rinunciando alla sua vita, prendendo su di sé le loro debolezze, le loro trasgressioni, egli è diventato più caro allo stesso Padre. Io depongo la mia vita per pigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Gesù, come membro della famiglia umana, era mortale, ma come Dio era la fonte di vita per tutto il mondo. Egli sarebbe potuto sfuggire alla morte e rifiutarsi di soggiacere al suo dominio, ma volontariamente depose la propria vita per mettere in luce la vita e l'immortalità. Egli portò il peccato del mondo, ne accettò la maledizione, rinunciò alla vita affinché gli uomini non subissero la perdizione eterna. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti.